jazz a 360 gradi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Statale, benvenuti a questa decima puntata di Giant Steps. Oggi compiamo 10 settimane, incredibile.
Siamo diventati grandi.
Una quantità di tempo veramente quasi infinita. È gennaio, noi siamo in diretta dai nostri bellissimi studi di Via Festa del Perdono, in notturna, non c'è nessuno, siamo solamente noi.
Noi e la pioggia e il jazz.
Quindi diciamo l'atmosfera perfetta, anche diciamo ancora più perfetta, se mi si passa questa espressione linguisticamente inappropriata. Per quello che abbiamo appena ascoltato, cioè un pezzo molto bello che si intitola After You've Gone, del 1936, ed era di Django Reinhardt con il suo Quintet du Hot Club de France.
Oh, tu che hai la R moscia.
Tu che hai la R moscia. Sono
delizia,
la persona giusta.
Pronuncia.
Perché quello che noi faremo oggi è appunto spostarci nel vecchio continente, è la prima volta che lo facciamo nelle nostre 10 puntate, e parliamo di un grande musicista francese, non Django Reinhardt, che tra l'altro non era francese, ma di cui racconteremo la storia più tardi, ma del violinista che qui avete sentito in grandissima forma, ossia Stéphane Grappelli.
Ma chi era Stéphane Grappelli? Stéphane Grappelli nasce nel 1908 a Parigi, ha padre italiano e madre francese.
Ernesto Grappelli era suo padre.
Esatto, e lui infatti è Stefano Grappelli. Madre francese che però muore quando lui è molto piccolo, quindi è stato, diciamo, destinato a un'infanzia un po' infelice, perché il padre, non sapendo bene come gestire questo bimbo, lo trasferisce in diversi orfanotrofi, ma a un certo punto viene inserito nella scuola di Isadora Duncan, la famosa ballerina americana, da cui non impara un bel niente, ma prende l'amore per le arti e riceve, diciamo, la prima educazione genericamente musicale. Infatti l'unica educazione musicale che poi riceverà nella vita sarà in conservatorio per 3 anni, dal 1920 al 1923, ma sarà un'educazione prettamente pianistica. Infatti nel violino possiamo definirlo un autodidatta, soprattutto nel violino dal linguaggio jazzistico.
Sì, anche perché non era diffuso come strumento nel jazz, che già era agli albori.
Esatto.
Soprattutto poi in America, ma violinisti jazz ben pochi.
Tuttavia il padre si curava di portarlo a diversi concerti gratuiti, perché il requisito era questo, di Debussy, di Ravel, che sono stati, diciamo, i suoi primi ispiratori, ma rimarrà folgorato da Armstrong quando inizierà a lavorare come musicista all'interno dell'orchestra di un cinema muto, e lì entrerà in contatto con le prime registrazioni di musica jazz, e lì appunto inizierà la sua grande storia d'amore. Tuttavia è interessante pensare anche all'autonomia che si costruisce questo giovane musicista. A soli 15 anni rimane da solo a Parigi, perché il padre se ne va a Strasburgo con la nuova donna, e lui dice: no, io voglio restare qui, voglio diventare un musicista di strada.
Guardate che bello essere da soli a Parigi a 15 anni negli anni 20, cioè, voi immaginate
c'è una certa poesia,
cosa,
sì. C'è una certa poesia. Lui vede appunto musicisti che suonano per strada, suonano nei cortili, suonano negli hotel, e si guadagnano da vivere in questo modo, e inizia anche lui a fare di questa esperienza il suo pane quotidiano. È così che incontrerà Gregor and His Gregorians, che è una formazione del gruppo capitanata da un turco, il quale dice: no, guarda, tu sei molto bravo, suoni il pianoforte che ti fa guadagnare abbastanza, ma dovresti concentrarti un po' sul violino, perché vedo che hai delle doti. Quindi è grazie a questo strano complesso, di cui non si sa nulla nella storia della musica, che il nostro Stefano riuscirà a scoprire la propria strada. In questa maniera si arriva agli anni 30, che sono gli anni in cui incontrerà appunto Django, con il quale inizierà una non troppo lunga collaborazione, ma una delle più belle che ci siano mai state nella storia del gypsy jazz. Ma di Django parleremo dopo, in maniera più prolissa. Adesso ci ascoltiamo Django's Tiger, che è una composizione proprio di Grappelli e Django, che risale al 1935, sempre registrata insieme al quintetto dei due co-leader.
Thank you.
E Django Reinhardt, chi era? Era appunto un chitarrista gitano di etnia rom, zingaro, come vogliamo chiamarlo, che viveva appunto in una roulotte in un campo nomade a Parigi. E come molti altri della sua etnia suonava, perché c'è una lunga tradizione rom, soprattutto chitarristica o anche violino, insomma. E quindi un personaggio abbastanza diverso da Grappelli, che per quanto povero è comunque un francese, si immagina anche un po' raffinato per i nostri pregiudizi.
Il padre aveva anche un castello, non so perché siano caduti in miseria.
Fatto sta che i due si incontrano e scoprono di avere una grandissima affinità, per cui suonano inizialmente un po' insieme, ma soldi sono pochi, fanno qualche jam, qualche improvvisazione collettiva. Alla fine, su invito del gestore di un locale che si chiamava appunto Hot Club a Parigi, decidono di mettere insieme questo quintetto, questo chiamato appunto il Quintet du Hot Club de France, con la mia R bellissima, che contava una formazione piuttosto inusuale. Intanto è una delle prime, probabilmente la prima, non lo so, una delle prime formazioni jazz all strings, quindi solamente con strumenti a corda, perché appunto oltre a Django alla chitarra solista e Grappelli al violino, abbiamo altri due chitarristi, di cui uno era il fratello di Django, Joseph Reinhardt, e poi un altro che variava, alle volte si trattava di un tale Roger Caput, altre volte un Pierre Ferré, comunque la formazione era abbastanza variabile, e poi il contrabbasso Louis Volat. La scelta di avere tre chitarre, un po' inusuale, ma serviva anche per dare una solida base ritmica. Dobbiamo immaginare che i primi concerti erano senza amplificazione o con delle amplificazioni molto rudimentali, in locali sicuramente piccoli, però serviva una bella impalcatura sonora dietro. Fatto sta che, nonostante la stranezza, diventa celebre e famosa per appunto la definizione di questo genere, che viene definito gypsy jazz oppure manouche, che è appunto questo jazz per cui influenzato dal contemporaneo jazz americano, quindi da quello che era il proto swing di New Orleans. Appunto, dicevamo prima che Grappelli amava molto Louis Armstrong, però ha delle caratteristiche intrinsecamente europee, appunto c'è questo apporto della Francia, che poi svilupperà una grandissima tradizione jazzistica, e soprattutto le ascendenze est europee zingare portate da Django. Django, tra l'altro, personaggio curioso, perché aveva una tecnica molto particolare, ai lui forzata.
Non avesse tutte le dita.
E la tecnica proprio per questo, perché aveva avuto un incidente nella sua roulotte per via di un incendio. E era rimasto, due dita le si erano praticamente ustionate insieme, cioè le aveva paralizzate, inutilizzabili, due dita della mano sinistra. E quindi si era dovuto riallenare a suonare la chitarra utilizzando per gli assoli solamente due dita. E questo paradossalmente ha giocato a suo vantaggio, perché è una tecnica particolare che tuttora nel genere viene studiata, proprio utilizzare solamente le due dita.
È diventato uno dei chitarristi più virtuosi della storia del chitarrismo.
Del chitarrismo, come appunto abbiamo sentito. I due suonano per tutti gli anni 30 con grande successo, non di denaro, dobbiamo immaginare che girasse poca roba all'epoca, ma con un certo successo di pubblico, per lo più appunto a Parigi e in Francia, quando vengono divisi dallo scoppio della guerra mondiale. Si trovavano in tournée a Londra nel 39, e poi per un puro caso Grappelli era malato, era ricoverato in una clinica, e quindi non ha fatto in tempo a tornare in Francia, cioè viene dimesso dalla clinica quando ormai era troppo tardi per tornare. E Django invece torna in Francia, e quindi i due restano separati per tutta la durata della guerra e prendono strade essenzialmente diverse, cioè suoneranno ancora insieme qualche anno più tardi, dopo la fine della guerra, ma ormai di fatto prendono direzioni differenti. E il prossimo pezzo che sentiamo è del 56, quindi fa parte di un periodo successivo a quello delle collaborazioni con Django, è sentito da Body and Soul,
un
standard famosissimo.
Sì.
Incluso in un disco che si intitola Improvisations di Grappelli. Dimenticavo di dire che Grappelli a Londra ottiene un certo successo anche per la collaborazione con il pianista George Shearing, sarebbe destinato poi a diventare molto famoso, un pianista cieco con cui appunto suonerà a lungo in Inghilterra. Ma sentiamo adesso Body and Soul del 56. Thank you.
abbiamo sentito quindi anche come sviluppa il suo linguaggio jazz in maniera efficace anche sui pezzi lenti, non soltanto sulla pazzia virtuosistica della formazione con Django, il quale Django, purtroppo, poverino, muore nel 1953 di infarto, dopo aver passato l'ultimo periodo della sua vita in una maniera piuttosto triste, diventando un po' sociopatico, rinchiudendosi nella sua roulotte e quindi finendo i suoi giorni lontano anche dal suo amico, dal suo amico storico.
Aveva fatto anche lui con Grappelli, perché appunto dopo la guerra si erano riuniti, tra l'altro hanno registrato anche in Italia Djangology, questo disco insomma che è un po' la summa della loro collaborazione, registrato in Italia. E poi aveva fatto questa tournée negli Stati Uniti insieme anche a Grappelli, ma non si era trovato molto bene, aveva suonato un po' con Duke Ellington, sì, aveva ottenuto del successo perché era conosciuto ormai famoso come questo leggendario chitarrista gitano francese, però era tornato poi in Francia, non se ne era fatto molto, alla fine appunto muore abbastanza in disgrazia.
Come un po' era una cosa abbastanza abitudinaria per i jazzisti sfortunati, ma comunque quando Stéphane torna a Parigi, inizia ad avere delle collaborazioni con dei musicisti particolarmente famosi, il chitarrista Herb Ellis con Oscar Peterson, Ray Brown, Philly Joe Jones, Kenny Drew. Queste collaborazioni durano per tutti gli anni 60, soprattutto negli anni 70, quando diciamo ritorna un po' in auge dopo essersi defilato, appunto perché era morto Django, era morto il suo collaboratore principale che l'aveva portato alla fama, mentre invece negli anni 70 incontra Jean-Luc Ponty e inizieranno a fare della musica
alto grande violinista
della musica che piace a Sebastian, piuttosto fusion, la definiamo fusion di due violini, è una cosa
hanno
bizzarra.
Fatto un sacco di collaborazioni, ma i violinisti jazz sono pochi e alla fine si fa un calcolo, per cui si conoscono un po' tutti tipo in un piccolo
una
paese,
una piccola famiglia, esatto.
E quindi Grappelli ha fatto dei duo con praticamente tutti i grandi musicisti da Joe Venuti già negli anni 50 fino appunto alle robe un po' più fusion negli anni 60 e 70 con Jean-Luc Ponty,
ma incontra anche Menuhin, non so come si pronunci.
Menuhin,
c'è cioè un H in mezzo, è un violinista classico con cui registrerà parecchio, con cui diciamo si confronterà appunto con un linguaggio totalmente diverso, ma registreranno cose swing e cose anche jazzistiche insieme, e questa lunga collaborazione durerà anche negli anni a venire in questa formazione con un altro violino abbastanza appunto tipica per Grappelli, che ha collaborazioni anche in duo con pianoforte, insomma si crea questo spazio espressivo una volta essendosi distaccato appunto dal manouche che comunque lo porterà a suonare ancora parecchio, a fare parecchi concerti e a registrare molte altre cose. Dagli anni 70 facciamo sentire adesso due pezzi. Il primo è tratto appunto da un live con Roland Hanna del 1973 e si chiama Too Cute. Thank you.
mi permetto di correggere Marta, questo qui non era un live, ma un disco in studio che si intitola Improvisation.
Chiedo scusa.
Sarai perdonata lo stesso. Di Roland Hanna, che è un pianista americano, non particolarmente famoso.
No, abbastanza misconosciuto.
Ha fatto le sue cose interessanti, morto nel 2002. Il pezzo era carino perché insomma c'è questo tema pizzicato dal violino all'unisono con il contrabbasso di George Mraz, tra l'altro un contrabbassista cieco. Nel senso della Repubblica Ceca, perché prima abbiamo parlato di George Shearing, che invece è cieco perché era effettivamente cieco. Il prossimo pezzo, ed era del 73 questo pezzo, e anche il prossimo che sentiamo è sempre del 73, collaborazione con un grandissimo pianista con cui Grappelli ha suonato diverse volte, sia in studio che dal vivo, cioè Oscar Peterson. E oltre ad Oscar Peterson, Grappelli ha collaborato poi anche con... diciamo, i musicisti che gravitavano intorno un po' alla sua figura, quindi altri musicisti del suo trio, come poi sentiremo anche dopo. E il pezzo è una ballad che si intitola If I Had You, molto molto bella, per cui adesso potete abbracciarvi, far partire il lento e ascoltare.
È arrivato quel momento della puntata.
Il momento della puntata. Quindi sentiamo senza più indugi If I Had You di Oscar Peterson.
siamo commossi parecchio, ma andiamo avanti lo stesso. In questa formazione alla batteria avevamo Kenny Clark e al contrabbasso Niels Henning Ørsted Pedersen.
Grandissimo.
Il danese dal nome più lungo mai conosciuto, contrabbassista con una tecnica impressionante, una precisione impressionante, che troviamo anche nel prossimo pezzo che andiamo a sentire, registrato da Grappelli insieme a Joe Pass, grandissimo chitarrista, e appunto Niels eccetera eccetera
NHOCP,
esatto, conosciuto,
la C non c'era,
NHOP,
NHOP, sì, esatto,
siamo qui a contare con le dita.
La O è quella barrata dei danesi che hanno queste lettere strane,
e questa volta è davvero un live, posso dirlo, il live del 79 al Tivoli Garden di Copenaghen, in questa formazione, questa volta priva di batteria, ma che fa sentire appunto la bravura di Niels, eccetera, che porta avanti tutta la verve ritmica del pezzo, e ci sentiamo Let's Fall in Love.
E con Nils Henning, Jostedt Pedersen e Joe Pass, che hanno suonato molto spesso insieme, mi sento di consigliarvi un disco bellissimo che si chiama Chops, ed è in duo con appunto loro due, bellissimo. Dato Joe Pass, il cui vero nome è John, nome completo è John Anthony Passalacqua, di origine siciliana, a noi piacciono tantissimo i nomi, piacciono gli italoamericani e tutte queste cose, quindi lui è grandissimo, è molto celebre le sue collaborazioni con Ella Fitzgerald, per esempio, ma ha fatto tantissime cose. Il prossimo pezzo che sentiamo invece fa un salto di più di un decennio, perché andiamo negli anni 90. Stéphane Grappelli ha avuto una carriera molto lunga e ha suonato fino alla fine. È notato che è nato nel 1908, quindi negli anni 90 comincia già ad avere un'età interessante, ma suona sempre con una grandissima precisione e ha fatto appunto, come dicevamo prima, una serie di collaborazioni in duo con vari pianisti. Molto importante la collaborazione con Petrucciani, per esempio. Quella che ne sentiamo invece è da un disco che si intitola One on One, registrato in duo proprio nel 1990 con McCoy Tyner, grandissimo pianista, famoso soprattutto per essere stato parte dello storico quartetto di John Coltrane negli anni 60. E il pezzo che sentiamo è uno standard composto da Duke Ellington e Billy Strayhorn, che si intitola Satin Doll. Thank you.
Che bello. E se siete stati attenti, avete anche sentito un McCoy Tyner cantante che si cantava il suo solo con la sua bella vociona, ci è molto piaciuto. Ma per tirare le somme, arriviamo al 1995. E facciamo sentire un brano che appartiene a un disco registrato live al Blue Note di New York, con John Burr al basso e Bucky Pizzarelli alla chitarra. E qui il nostro caro Stéphane Grappelli ha 88 anni, ma mantiene una freschezza, una grazia, una fluidità e uno stile improvvisativo veramente deliziosi, che lo hanno reso inconfondibile e lo hanno reso appunto il violinista jazz alla fine più famoso, se così si può dire.
Sì, sicuramente più famoso.
Un'icona poi della Francia, dello swing e di tutta quell'epoca, che poi si è trasformata in altro. Insomma, anche se era il violinista di Django, poi è riuscito a ottenere la fama che si meritava.
Sì, se l'è cavata bene. Poi appunto Grappelli morirà nel 97, quindi non molto tempo dopo, a 89 anni, perché questa è proprio una delle sue ultime registrazioni. Il pezzo però, siamo appunto Night and Day, faceva già parte del repertorio che suonava insieme a Django, quindi insomma chiudiamo un po' a cerchio questa puntata, ed è uno standard di Cole Porter. Tra l'altro di Cole Porter abbiamo sentito un sacco di pezzi stasera, non l'abbiamo detto, ma anche Let's Fall in Love di Cole Porter e anche qualcos'altro. E va bene, noi ci salutiamo con questo pezzo e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre giovedì,
ma ci diamo appuntamento anche a domenica con la
esatto.
nostra fantastica playlist,
perché
che
ve lo spieghiamo,
sì,
noi ogni domenica, per chi non lo sapesse, rilasciamo ufficialmente questa playlist, che la trovate su Mixcloud nel nostro profilo che si chiama Giant Steps. Comunque la potete trovare anche se mettete mi piace alla nostra pagina su Facebook, che si chiama Giant Steps Radio Statale, e basta, penso che non la possiate trovare in nessun altro modo.
Se però siete i nostri amici, vi tediamo con le
esatto,
condivisioni,
facciamo pressione psicologica. Quindi vi auguriamo buona serata, buonanotte con questo bel pezzo registrato dal vivo nel 95, Night and Day.